Libri alla radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.
Venerdì 19 aprile, un buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Bentrovate e bentrovati sulle frequenze di Radio Spazio. Questa è Libri alla Radio, la rubrica sul Friuli che legge storie, autori ed esperienze. Rubrica che vi attende ogni venerdì alle 11 e in replica alle 17:30. All'epoca delle elementari, grosso modo in terza, mi ero appassionato alla caduta dell'Impero Romano. O meglio, ero affascinato dal fatto che a un certo punto, sulla mappa della storia, fossero comparsi popoli forti e fieri che con una galoppata e un menar di spade avevano travolto quello che per me, convinto eurocentrico almeno da novenne, era ovviamente il più grande impero del mondo. Mi domandavo, e dunque domandavo alla severa signorina Speziali, «Maestra, da dove arrivano tutti quei popoli?» La risposta era sempre quella, dalle steppe dell'Asia centrale. E dunque muove da qui il racconto del desiderio di esplorare un mondo lontano e più sconosciuto, desiderio che nasce dalla curiosità di un bambino e che negli anni viene alimentato anche da una fascinazione adulta per tutto il mondo ex comunista. Un desiderio che è diventato viaggio e che ora è raccontato in Nostalgistan, dal Caspio alla Cina, un viaggio in Asia centrale. Libro appena pubblicato da Ediciclo Editore, il cui autore è Tino Mantarro, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico da Milano. Mantarro, buongiorno e ben arrivato a Radio Spazio.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Laureato in storia contemporanea con una tesi in geografia, la voglia di diventare antropologo e poi la felice sintesi di tutto questo nel suo lavoro di giornalista. Infatti redattore del Turing, il mensile del Turing Club italiano. Non a caso in Nostalgistan ci porta a spasso con una scrittura immediata e piena di ritmo che cattura davvero il lettore nelle repubbliche ex sovietiche sulla via della seta che è oggi così tanto di attualità. Mantarro, partiamo proprio dal viaggio, quindi dal rapporto con questi luoghi che in alcuni casi chiami dissonanti.
Sì, un rapporto con luoghi che sono appunto dissonanti, ma questa dissonanza è per le mie orecchie è appunto la musica che poi mi ha spinto un po' ad andare a passare le vacanze lì, no? Perché uno viaggia per lavoro, per questa fortuna se uno fa il giornalista di viaggio, ma poi alle volte anche quando proponevo in redazione questi posti mi dicevano no, ma chi ci va in quei posti? E quindi sono diventate spesso alcuni di questi viaggi sono diventate proprio le mie vacanze per andare a vedere com'erano questi luoghi un pochettino di sicuro mitici, no? Perché prima di viaggiare ne avevo tanto letto nei vari Terzani, Colin Tubron o Marco Polo, perché è sicuramente una lettura di quelle che uno fa. E poi ero spinto da questa voglia di vedere com'era questo mondo ex sovietico. Avevo visto le parti a noi più vicine, però avevo visto immagini, letto racconti di quest'Asia centrale, di queste città abbandonate in parte sulla via della seta, di queste capitali come Tashkent con questi palazzi assai fantasiosi, e quindi era un po' quello che mi ha spinto. E poi quest'idea di vedere da dove venivano tutti questi popoli, che quando all'elementare le maestre ci raccontano che i vari, diciamo, i vari barbari che arrivavano, esatto, a invadere l'impero romano oppure anche d'Oriente e d'Occidente, no? Quindi nel V secolo, i vari ostrogoti, visigoti, le maestre ripetevano sempre che arrivavano dalle steppe dell'Asia centrale, e io ero incuriosito a vedere da dove arrivavano esattamente questi popoli, cosa c'era lì che producevano popoli invasori. E quindi ho unito un po' di curiosità infantili e o adolescenziali.
Ecco, anche perché poi appunto anche nel libro c'è questo racconto, tu vai, no, a vedere dove sono queste steppe e incroci già, no, in quella cartina quella R e quella S di Unione Sovietica.
Sì, infatti che è un po' il mix di queste terre che hanno un doppio passato di cui, diciamo, se forse solo se non ci hai vissuto hai nostalgia, che è quello sovietico, appunto, perché erano le cinque repubbliche, gli Stan, appunto, le cinque repubbliche ex sovietiche, sono quelle create da Stalin negli anni 20, hanno insieme di questo arrugginito che un po' ha lasciato l'Unione Sovietica su tutto il suo grande territorio, però lì poi si mischia con quello che invece è la polvere gialla dei deserti e di questi luoghi abbastanza, insomma, per chi ha in testa il viaggio, abbastanza mitici, perché questa è la parola esatta, come Samarcanda o Bukhara, oppure anche luoghi inaspettati come Kiva in Uzbekistan, oppure alcuni paesaggi, alcune città come Osh in Kirghizistan, che sono luoghi appunto che invece rimandano alla Via della Seta, un altro passato in cui quello era un vero centro del mondo in cui tutti passavano, perché poi adesso sono luoghi periferici, di sicuro alle rotte del turismo, ma di sicuro anche a tante rotte commerciali, anche se adesso si parla tanto della Via della Seta, in cui anche l'Italia, insomma, è cosa di queste settimane, forse rientra. Però per un periodo della storia quelli sono invece stati luoghi centrali nei passaggi proprio economici tra l'Oriente e l'Occidente, veramente nel XIV secolo, nel XIII secolo, prima che poi si aprissero le vie per le Americhe, tutto passava da lì, ed era questo un pochettino, si respira ancora quest'aria nelle vecchie madrasse che incontri a Samarcanda o Bukhara, nei caravanserragli che trovi ancora in Kirghizistan, oppure in tutti questi strani cimiteri che vedi nei deserti del Kazakistan meridionale.
Tu hai citato i deserti, questa polvere, e nel tuo libro si fa spessissimo riferimento al vuoto, a spazi vuoti, spazi che invece, soprattutto le strade, un tempo erano attraversati da carovane, erano molto vivi, erano centro del mondo, dello scambio, del commercio. E accanto a questo vuoto c'è anche un altro tratto caratteristico, che è quello del tempo dilatato. Davvero è un'idea che permea il tuo libro. C'è quella tua partenza da Baku, devi attraversare il Caspio e ci metti un tempo infinito, il lettore è lì con te, noi siamo lì con te che aspettiamo veramente di arrivare a destinazione.
Sì, è un tempo dilatato per motivi molestetici, un po' perché le distanze sono veramente notevoli tra un posto e l'altro, cioè sono terre ampie, il Kazakistan è, se non sbaglio, il quinto o sesto paese per dimensione, ma anche l'Uzbekistan sono paesi veramente grandi, e tra una città e l'altra c'è una cosa a cui in Italia non siamo abituati, che è il nulla, no? Noi siamo abituati, io vivo a Milano, tra Milano e Lecco ci sono solo paesi intorno, quindi non c'è senza soluzione di continuità. Lì tra una città come, diciamo, Kiva e Bukhara c'è un deserto e c'è veramente il nulla, e ci sono quindi queste distanze, questi tempi, poi anche le strade sono oggettivamente quello che sono e le comunicazioni sono quello che sono. Tu citavi l'attraversamento che abbiamo fatto del Caspio, quindi da Baku, in uno dei viaggi siamo andati in auto in realtà da Milano fino al Tagikistan, e poi il libro inizia invece il racconto da Baku, però da Baku ad Aktau, quindi in Kazakistan, non c'è un traghetto, si prende un cargo e insomma si contratta, diciamo così, coi doganieri un passaggio su questo cargo che nel nostro caso doveva metterci un 16 ore più o meno ad attraversare il Caspio, e ce l'ha messe ben più del doppio, perché a un certo punto si è rotto in mezzo al Caspio, che è tutto fuorché un mare di quelli affascinanti in cui vedi chissà che cosa, è piatto, è oleoso, non è perché il mare è calmo, è oleoso perché è pieno d'olio, perché è uno dei mari più ricchi sul sottosuolo, almeno il fondale, di idrocarburi che da 200 anni vengono estratti, e quindi è un mare assai inquinato. Però poi anche in questo, anche nei contrattempi, poi lo impari che forse le esperienze più belle del viaggio arrivano proprio tra quello, dai contrattempi, dagli incontri che puoi fare, dalle situazioni dissonanti, come dicevamo all'inizio.
Tanti incontri molto diversi, hai trovato un'umanità veramente variegata sul tuo cammino, dai turisti fino alle persone del luogo.
Sì, questo è un po' il bello di ogni viaggio, che poi alla fine trovi veramente di tutto e di tutte le specie umane, intendendole proprio come tipi umani, non assolutamente niente di in connotato etnico, ma è lì appunto incontri turisti, non tantissimi, in vero, in realtà turisti in Asia centrale ne incontri di più in Uzbekistan, che adesso è diventata un pochettino una meta un po' di più perché hanno tolto il visto, ma magari incontri tanti camionisti, perché quelle rotte sono ancora percorsi da camionisti che possono essere moldavi, bielorussi, lettoni, che magari vanno verso l'Afghanistan con questi camion su queste strade, che tu dici sì, sono loro i veri viaggiatori, noi siamo turisti un pochettino così che cerchiamo l'avventura. Oppure chiaramente parli con i locali, anche se io non parlo russo, quindi spesso la comunicazione era limitata a poche frasi, oppure questa strana lingua internazionale che è il calcio,
infatti, la domanda successiva,
perché di sicuro con le persone, quando sanno che sei italiano, la prima cosa che ti vengono a dire gli uomini o i ragazzi sono strani discorsi in cui dici magari i nomi di calciatori e i nomi di formazioni e tu rilanci, ed è questo un discorso universale. Oppure in questa parte del mondo la grande fortuna per noi italiani è che in tutta l'Unione Sovietica negli anni 80 andava di gran moda, tra fine 70 e anni 80, la musica italiana, no? Quel tipo di musica italiana che persone magari della nostra generazione sui 40 anni si vergogna quasi di dire che sa anche le canzoni, va di Toto Cutugno, Celentano e tutto il resto. E lì in Russia, nel mondo sovietico, andavano tantissimo e tuttora vanno tantissimo, quindi appena sanno che sei italiano ti mettono subito il pupo, Toto Cutugno e tutto il resto, e diventa anche quello un argomento di discussione. Mi ricordo in un viaggio in Uzbekistan, le signore di un albergo dove dormivamo, così hanno sentito che eravamo italiani, sono venuti a chiederci se avevamo dei biglietti per il concerto che ci sarebbe stato da lì a non poco a Tashkent, quindi nella capitale di Albano, perché anche Albano è uno dei grandi miti, e noi a dire che no, non ascoltavamo Albano e non avevamo neanche i concerti.
E non eravate, esatto, perché non eravate a Tashkent per il concerto.
No, di sicuro non eravamo a Tashkent per il concerto. Però scusa.
Hai citato l'Uzbekistan, c'è una storia molto bella che è molto particolare, che ci dà l'idea, no, di quanto la storia delle persone racconti poi la grande storia, no? Se arrivi a Nukus è una deviazione per questa storia bellissima di un collezionista di avanguardie. Ci dai un piccolo racconto anche agli ascoltatori?
Sì, perché diciamo uno quando viaggia in questi paesi lo fa per i paesi, lo fa per vedere appunto queste grandi madrasse. Poi uno pensa sempre che va a vedere moschee, in realtà non sono moschee ma sono madrasse, le scuole coraniche soprattutto in Uzbekistan, e poi non pensa di magari poter andare invece a vedere degli incredibili musei di arte contemporanea, di arte del Novecento in Uzbekistan. E quello che citavi tu è appunto Nukus, che è una cittadina assai sovietica, tutta un po' malinarnese, che è la capitale della Repubblica Autonoma del Karakalpakistan, perché l'Uzbekistan ha anche una Repubblica Autonomista, che è questa zona desertica nella parte più occidentale del paese. In questa Repubblica negli anni 50 più o meno, anche se prima era arrivato durante la Seconda Guerra Mondiale, era arrivato questo russo, Igor Savisky, che era un po' un personaggio, un antropologo, ma uno che era arrivato lì per proseguire i suoi studi e soprattutto a livello etnografico. E dopodiché, trovandosi in questa cittadina, aveva iniziato a conoscere dei personaggi, degli artistoidi che erano stati mandati via a confine. Forse era gente che forse era considerata troppo, non è neanche così importante, e meritava di essere mandata in Siberia probabilmente. Comunque artisti che erano stati mandati lì perché proprio veramente lontana da tutt'oggi, è lontana da qualunque cosa, figuriamoci negli anni 50 quanto potesse essere lontana da Mosca. Comunque conobbe questi artisti e fece amicizia, un po' di taverne, e capì che questi avevano dei quadri, soprattutto avanguardisti, sono artisti degli anni 20 e 30, e che per campare lui, allora cosa fece? Iniziò a comprare e a pagare le cene a queste persone, e iniziò a comprare anche i quadri di queste persone. Nel comprare i quadri e le cose capì che c'era un'intera miniera in Unione Sovietica di artisti, di persone che erano emarginati dall'arte ufficiale e che vivevano spesso in condizioni assai miserrime, e lui iniziò questa grande avventura di andare a raccogliere in tutta l'Unione Sovietica, a conoscere vedove, a conoscere madri, a conoscere persone che avevano quadri, ma anche semplicemente bozzette fatte su tovagliette da ristorante, e li collezionò tutti e li portò a suo modo in salvo in questa cittadina, Nukus, dove nel frattempo lui era diventato direttore del museo, soprattutto per la parte etnologica, ma dove iniziò a fare una meravigliosa esposizione di quadri di avanguardisti, e un'esposizione che ancora puoi vedere. Quindi si arriva in questo museo, in questa cittadina. L'Uzbekistan è un paese dove ci si va in estate, quindi immagina un luogo pieno, assai caldo, un caldo secco ma caldo vero, e poi arrivi in questo museo di cemento di 3 piani, e uno è oggettivamente tappezzato di quadri assai colorati di avanguardisti russi, e quindi c'è tutto questo piano che sembra non è allestito come un museo, perché ogni spazio delle pareti è coperto da quadri, ed è un'esperienza abbastanza strana, che uno non pensa di poter fare in Uzbekistan, o comunque lungo la Via della Seta, invece c'è anche questo.
Ecco, questa è solo una delle tante storie che potete trovare in questo bel libro, Nostalgistan, e speriamo anche che tu venga da queste parti, a questo estremo confine, da dove inizia, no, quel mondo che tu ami molto, no? Dici, da Gorizia a Vladivostok, e magari anche esatto, a presentare il tuo libro.
Volentieri, volentieri, speriamo che ci sia occasione.
Grazie di cuore dunque a Tino Mantarro per essere stato con noi. Vi ricordo Nostalgistan, dal Caspio alla Cina, un viaggio in Asia centrale, e di Ciclo Editore. Ora una piccola pausa musicale, Libri alla Radio torna tra pochissimo, restate sintonizzati su Radio Spazio. Ed eccoci di nuovo in studio, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Spazio, questa è Libri alla Radio. Avete appena ascoltato Land of Hope, brano del 2018 estratto dall'omonimo album del cantautore triestino di adozione Simone Zampieri, in arte The Leading Guy. Per lui è davvero un periodo d'oro, perché dopo quelli di Jack Savoretti e di molti altri artisti di calibro internazionale, a maggio si esibirà aprendo i concerti del tour di Elisa. Nella prima parte della trasmissione di oggi abbiamo chiacchierato con il giornalista e scrittore Tino Mantarro riguardo il suo primo libro, Nostalgistan, dal Caspio alla Cina, un viaggio in Asia centrale. E allora noi non potevamo non aggiungere un consiglio di lettura che certamente è abbastanza scontato visto il tema che abbiamo affrontato oggi, ma che non potevamo fare a meno di darvi. Si tratta di Imperium, un libro straordinario del reporter polacco Kapuscinski. Nel momento in cui il grande impero sovietico si dissolve in mille rivoli e staterelli, è la sua cronaca personale a raccontarci, in un viaggio nello spazio e nel tempo, ricordi in cui le esperienze passate si intrecciano a quelle presenti, nel darci, come dice Salman Rushdie, una veritiera immagine del mondo. E allora, per ricordare questo straordinario reporter polacco che è stato anche più volte a Udine, vi leggo un piccolo estratto da un bellissimo articolo dal titolo Kapuscinski e io, che trovate online su Doppio Zero, a firma di Francesco Cataluccio, che proprio per la Feltrinelli curò le edizioni italiane dei libri di Kapuscinski. Kapuscinski era un uomo molto inquieto, non riusciva a stare mai fermo. Dopo pochi giorni che era nella sua bella casa zeppa di libri a Varsavia, trovava sempre un pretesto per ripartire. Ho sempre pensato che sua moglie, la dottoressa Alicia, fosse una santa. Le prime volte che lo cercai per telefono, mi rispondeva che non sapeva bene dove fosse suo marito e che, forse, lo avrebbe sentito tra un paio di settimane. Si perdeva nel mondo. Del resto, per scrivere, aveva bisogno del movimento e anche del fiato sul collo dei redattori. I capitoli dei suoi libri sembrano puntate di reportage, scritte come se fosse all'ultimo momento, anche quando sono il frutto di lunghe e meticolose rielaborazioni. Conobbi personalmente Kapuscinski agli inizi degli anni 90, quando iniziai a pubblicare presso la casa editrice Feltrinelli, dove lavoravo come redattore, i suoi libri. Lo invitammo nel 1994 a Milano a presentare l'edizione italiana di Imperium, uscito quasi in contemporanea con l'originale polacco. Kapuscinski conquistò tutti con la sua simpatia e modestia, e noi due ci riconoscemmo come appartenenti al bizzarro club degli amanti di Witold Gombrowicz e passammo diverse ore in un caffè di Corso Como a scambiarci le rispettive impressioni sulle implicazioni filosofiche di Cosmo, un romanzo che può aiutare a comprendere lo stile di pensiero e la scrittura di Kapuscinski. Di fronte al numeroso pubblico accorso a sentirlo e convinto di trovarsi di fronte a una sorta di sosia polacco di Bruce Chatwin, Kapuscinski esordì affermando di amare molto l'Italia perché era il primo paese occidentale che aveva visitato alla fine degli anni 50 in viaggio verso la sua prima missione nel Terzo Mondo. Ricordava l'impressione che gli fece vedere di notte dall'aereo Roma, là sotto, tutta illuminata, come un immenso lago di candeline. «Mi sembrava di essere in un film di Fellini», disse ridendo. Kapuscinski si considerava un po' il patriarca dei corrispondenti di tutto il mondo. Molti suoi famosi colleghi erano ormai scomparsi. A volte diceva di sentirsi un sopravvissuto di un mestiere che è profondamente cambiato nella pratica e anche nell'etica professionale. Ma riconosceva con sicurezza coloro che gli erano simili e soffriva molto quando qualcuno di loro, come la Politkovskaya, veniva colpito. I sempre più numerosi attacchi nel mondo alla libertà di stampa e ai giornalisti lo preoccupavano. Si dava da fare per portare la sua testimonianza e i suoi consigli ovunque ci fossero dei giovani che volevano intraprendere questo difficile mestiere. Gli piaceva molto discutere di politica. Di qualunque nazione si parlasse, dimostrava una vastità di letture e un aggiornamento sorprendenti. Di ogni paese africano, ad esempio, era in grado di indicare capi di Stato e ministri, come se stesse parlando dei giocatori della squadra di calcio della propria città. Da giovane aveva creduto sinceramente nella spinta rivoluzionaria dei movimenti anticolonialisti. Forse nel Terzo Mondo aveva intravisto una sorta di risarcimento ideale alle delusioni della Polonia dopo le speranze dell'ottobre 1956. Capivo questo meccanismo perché funzionò anche per mio padre, comunista e docente di storia contemporanea all'Università di Genova, che vide negli stessi anni, nei movimenti di liberazione dell'Africa e dell'Asia, una speranza che le proprie utopie politiche avessero un senso meno squallido e oppressivo della realtà del cosiddetto socialismo reale. Una volta quindi li feci incontrare a pranzo a Firenze. Si stettero simpatici e, parlandosi in un improbabile spagnolo, sembravano due reduci delle brigate internazionali. Per entrambi la delusione per le sorti progressive del cosiddetto Terzo Mondo era stata dolorosa. Cacciate le potenze coloniali, quasi ovunque si erano instaurate dittature feroci e corrotte. Kapuscinski le descrive bene nei suoi libri. Eppure una certa sensibilità e un po' di scettica simpatia per le rivoluzioni gli era in fondo rimasta, soprattutto per quelle dell'America Latina. E con questo bellissimo ricordo di Kapuscinski, ricordo che vi invitiamo a leggere integralmente sul sito Doppio Zero, perché l'articolo è molto lungo, Kapuscinski e io di Francesco Cataluccio. Vi diamo un saluto anche per questa puntata di Libera la Radio, che torna venerdì 26 aprile, quando avremo qui in studio Gianna Venier con il suo ultimo libro, L'Egida di Atena, Chiandetti Editore. Nel frattempo non possiamo che augurarvi una buona giornata, un buon fine settimana, ma soprattutto una buona e serena Pasqua.
Libri alla radio, la rubrica sul Friuli che legge, storie, autori ed esperienze. A cura di Anna Piuzzi.